Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio. Allora, la prima domanda che ti faccio è: come ti è saltato in testa di accompagnare tre classi di Torino, Firenze e Palermo in tre gite scolastiche alla veneranda, per loro, età di 33 anni, perché siamo più o meno coetanei, quindi non mi voglio dare la zappa sui piedi?
Certo, beh, veneranda, insomma, Cristo c'è morto a quell'età, quindi è un'età comunque in cui succedono delle cose, ma potrei risponderti dicendoti che è stato masochismo, però in realtà non è vero, in realtà l'ho fatto perché mi interessava provare a vedere davvero che cosa sono le nuove generazioni, visto che ce le raccontano soltanto come una manica di bulli e cubisti. Allora mi sono detto, forse provare a stare insieme a loro per un po' di tempo, quindi durante queste spericolate gite di classe magari mi aiuterà a capire qualcosa e soprattutto potrà essere un modo per provare a raccontare qualcosa di loro al mondo esterno.
Infatti credo che una delle cose più belle che venga fuori da Domani Niente Scuola, che intreccia i ricordi e le sensazioni e anche gli avvenimenti di queste tre gite, è che forse questi adolescenti non sono così distanti dagli adolescenti che eravamo noi, della generazione che condividiamo io e Andrea, e anche dalle generazioni precedenti. Il nostro Andrea Baiani infatti ha fatto esplodere un laboratorio di chimica, ma all'epoca non c'era YouTube e quindi non l'ha saputo nessuno.
Non l'ha saputo nessuno, non ne ha parlato nessuno, vedi che, come dire, che occasione di celebrità che ci siamo persi. Invece oggi qualsiasi stupidaggine facciano, come dire, viene ripresa con prosopopea scandalistica sempre dai giornali, dalle televisioni. In effetti è proprio così, c'è un aspetto, naturalmente non tutto è uguale, però mi sono reso conto mentre misuravo la distanza tra le mie gite di classe e le loro, e peraltro le mie gite di classe sono state fatte, questa è una condanna, esattamente negli stessi luoghi. Io da liceale le ho fatte a Parigi e Praga e mi sono toccate anche adesso a 33 anni con i ragazzi a Parigi e Praga, e però mi sono reso conto che appunto per molti versi l'adolescenza è sempre la stessa cosa, insomma è sempre quell'età in cui puoi essere tutto e niente, in cui cambi continuamente, le solite dinamiche da gita, lo sfigato che rimane fuori dalla divisione delle camere, piuttosto che gli amori e i disamori delle gite, i professori che hanno queste epifanie, i ragazzi improvvisamente gli sembrano degli esseri umani, e viceversa, i ragazzi che dicono, oh, ma guarda sta prof che sembrava una demente, che invece guarda che persona che è. Però appunto l'adolescenza è la stessa, forse sono cambiati un po', siamo cambiati gli adulti intorno, insomma, questa è una gran differenza che ho notato da noi. Noi adolescenti eravamo, diciamo, più in conflitto con le generazioni precedenti, adesso le generazioni degli adulti sono poco conflittuali, non hanno tanto voglia di rotture di scatole forse.
Un fil rouge che sicuramente unisce le gite da sempre, o quantomeno da quando sono stati inventati i ghetto blaster, e la musica in gita, no? Quindi tonnellate di iPod, migliaia di miliardi di MP3 che girano da un'orecchia all'altra e anche nelle tue orecchie. Come ascoltano la musica gli adolescenti?
Quella della musica è stata, forse in assoluto la musica è stata il più grande veicolo, vettore di comunicazione, di complicità tra me e loro, proprio perché una delle cose che avevo detto quando la prima volta sono andato a presentarmi e a raccontare il mio progetto in classe era, loro mi hanno detto, va bene, però tu devi comunicare con noi nel nostro modo, e quindi ad esempio via Messenger, e poi devi ascoltare la nostra musica. Era una cosa che io avevo chiesto e che loro mi hanno contemporaneamente quasi imposto, e per cui durante le gite mi facevano questi appostamenti, soprattutto nella gita Firenze-Praga in Pullman, questa deportazione lunghissima, loro si mettevano accanto a me e mi mettevano uno dei due auricolari dell'iPod nell'orecchio e dentro mi scaricavano qualsiasi cosa. E questo avveniva in Pullman ed era tutto sommato lì, ero in ostaggio, quindi non potevo muovermi, ma era fisicamente molto più doloroso quando avveniva durante la città, perché non so come mai, sarà una condanna o devo aver fatto qualcosa nella vita precedente, me lo chiedevano sempre ragazzine alte 1,50 m, io sono 1,90 m, e quindi camminavo costantemente tutto girato, piegato da una parte, con dei dolori che mi sono passati da poco.
Senti, possibile che tra tutte le canzoni che tu abbia sentito tu descrivi in maniera ironica e affettuosa uno dei ragazzi come il peggiore DJ del mondo, perché ti faceva ascoltare 10 secondi di ogni canzone, ma tra tutte le canzoni c'è stato un momento in cui c'è stato effettivamente uno scambio, cioè in cui tu sei riuscito a far ascoltare qualcosa di buono secondo te a loro e loro ti hanno sorpreso sorpreso facendoti, infilandoti, stuprandoti il timpano con qualcosa che alla fine si è rivelato qualcosa di positivo e di interessante per te?
Ma sì, ma guarda, sai, in realtà non è che mi abbiano stupito troppo, in realtà mi stupivano, mi ricordo un ragazzo che mi ha fatto sentire un disco intero degli Scorpions, che io pensavo scomparsi, come dire, per selezione naturale, e che invece continuano a vivere negli iPod dei ragazzi. Io, in una ricerca un po' di complicità, ho fatto ascoltare loro, perché ce l'avevo, perché me l'aveva scaricato un altro ragazzo in un'altra scuola, il nuovo disco, no, CD di Vasco Rossi, e loro, non avendolo ancora, questo era strano, avevano magari il successo, la canzone, la hit del disco, ma non avevano tutto il disco, loro lì mi hanno apprezzato moltissimo. Per quanto riguarda le loro cose che mi hanno stupito, ma loro tendevano a torturarmi, per cui se a uno dicevo che io non volevo ascoltare Gigi D'Alessio, ricordo un ragazzo di Palermo che ascoltava Gigi D'Alessio con un misto di autoironia, ma in realtà con profonda comprensione, allora veniva lì e mi obbligava a sentire delle mezz'ore di Gigi D'Alessio, e io, come dire, volevo svenire, insomma. E poi invece c'era un ragazzo che era fissato con Max Pezzali, e quindi lui mi ha fatto sentire tutta la discografia, gli 883 e poi gli 883 rifatti da Max Pezzali.
Mamma mia, ti sei rivolta ad Amnesty International dopo, credo.
Assolutamente, assolutamente, sono una specie protetta.
Senti Andrea, io ti ringrazio perché il libro è veramente bello, ed è soprattutto, credo che uno dei pregi del libro sia che non giudichi ma guardi, una frase che sembra molto banale ma che in realtà è difficile poi da mantenere quando obiettivamente ci si trova in mezzo anche a degli esseri umani in una fase così meravigliosa e terrificante al tempo stesso come l'adolescenza. Se tu volessi isolare un ricordo o un viso o una frase che ti è stata detta o che hai visto durante queste tre gite, ce la faresti per noi?
Sì, un ricordo molto bello e una frase bella e per certi versi triste. Ricordo molto bello in albergo a Parigi, quindi con la scuola di Torino. La sera io avevo detto: ragazzi, adesso fate quel che dovete fare, io me ne sto nel bar dell'albergo. E la sera è diventata una notte, ed è diventata una condivisione di una notte intera, perché tantissimi dei ragazzi, quasi tutti, erano lì con me a chiacchierare, e si vedeva che avevano voglia di chiacchierare, che il parlare, lo stare insieme durante quella notte era qualcosa che gli avrebbe lasciato molto, e come mi hanno confermato. Questo è un ricordo molto bello. Una domanda, una frase molto frequente, che in realtà è un po' malinconica da un certo punto di vista, è stata proprio il perché io ero lì per fare questo libro, ed era: ma perché te ne frega così tanto di noi? Che è una frase letteralmente che è semplicemente una domanda, cioè perché sei venuto in gita con noi, che cosa stai facendo, ma che tradisce appunto un po' uno strano senso di solitudine, come dice, c'era un po' l'idea, ma strano, sembra che non gliene freghi tanto a nessuno. E questa è una frase molto, una domanda molto ricorrente, che voleva dire appunto, da un lato la malinconia e dall'altro la bellezza dello stare insieme.
Si chiama Domani Niente Scuola. Andrea Baiani ha seguito tre classi in tre gite scolastiche poco più di un mese e mezzo, e il reportage che ne viene fuori è veramente da leggere. La casa editrice è Einaudio. Ringrazio Andrea Baiani per essere stato con noi. Grazie mille Andrea.
Grazie a voi.
Buon pomeriggio.
Ciao.